Allora facciamo l'introduzione. Buonasera a tutti, Shavu Atov, bentrovati. Allora, stasera abbiamo un po' di articoli, un po' di argomenti semplici, semplici. Ok, il primo dice così: perché il popolo ebraico si chiama il popolo del libro? Lina, come stai, Shavu Atov? Attraverso i secoli,
Shavuot
attraverso i secoli, gli ebrei sono stati chiamati il popolo del libro, Am HaSefer, sia da parte loro che, cioè anche da noi stessi ci chiamiamo il popolo, che da non ebrei. Il motivo semplice e ovvio è che c'è un legame forte ed eterno tra gli ebrei e la Torah, cioè il libro. Perché noi ogni cosa che facciamo consultiamo un libro, consultiamo l'Halakha, consultiamo qualsiasi cosa sia, noi non siamo pilotati da Hashem, dal libro, che include sia la tradizione scritte che quelle orali. E tutti i testi di commento e interpretazione. Infatti, molti ebrei studiano frequentemente diversi testi della Torah. Ed è essa che ha mantenuto il nostro popolo vivo. Cioè, non è che leggiamo soltanto la Bibbia, la Torah, come i cinque libri della Torah. Abbiamo la Mishnah, abbiamo la Gemara, abbiamo la Chassidut, abbiamo la Halakha, abbiamo diversi testi che noi consultiamo. Ed è proprio questi testi che ci tengono vivi, sostenendoci attraverso la nostra storia turbolenta. La fonte del termine, da dove arriva? Berlin, sta chiedendo di parlare o mettendo in posto la luce? Niente, ok. Sparita. Molti dicono che questo titolo proviene dall'Islam addirittura. In effetti, nonostante la tradizione islamica talvolta consideri gli ebrei infedeli, li chiama anche il popolo del libro. Gli islamiti ci chiamano così. Questo perché l'Islam riconosce che il popolo ebraico ha avuto una rivelazione da Dio, ovvero la Torah, che era stata documentata prima dell'arrivo dell'Islam. Pertanto, cioè, Israele e loro, sì, però loro sono arrivati dopo, però questo non, questo, vabbè, chiudiamo, apriamo e chiudiamo. Pertanto, toleravano gli ebrei al punto che questi potevano vivere tra i musulmani fin tanto che aderivano ad alcune restrizioni e pagavano una tassa speciale. Tuttavia, non è questa la fonte ufficiale dell'appellativo, che si riconduce invece a una riflessione sul legame profondo e intrinseco tra il popolo ebraico e la Torah. Oh, e se arriviamo alla spiegazione vera e propria. Il libro è una persona per il popolo ebraico. Allora, ripeto bene, il libro è una persona per il popolo ebraico. No, c'è un punto o no? Boh. Il libro è una persona. Per il popolo ebraico la Torah è più di una fonte di saggezza o una guida per la vita. La Torah è un vero e proprio compagno con il quale abbiamo un rapporto di vita. Proprio come un compagno, un amico, un marito, una moglie. La Torah, questo è per noi. Essa è un vero e proprio compagno con il quale abbiamo un rapporto di vita. Il Talmud paragona il legame tra il popolo ebraico e la Torah a quello di due fidanzati. Qua c'è scritto il Madras dice, ma intendo sia, penso sia il Midrash. Qualcuno non sa cos'è il Madras? No, perciò è uno sbaglio. Okay. Il Midrash dice che la Torah esiste in funzione del popolo ebraico. Perciò la Torah è stata ideata in funzione del popolo ebraico. Inoltre, un ebreo è paragonato a un libro della Torah. Da dove? Nelle parole del Talmud c'è scritto: colui che sta sopra a un morto quando la sua anima se ne va. Metti conto qualcuno all'ospedale quando qualcuno sta morendo, o in casa, non è indifferente dove, è lì sul vicino al morto, e in quel momento la persona muore, no? C'è scritto che lui è obbligato a strappare i suoi vestiti, anche se non è parente. I parenti lo fanno, ovviamente. A cosa si può essere paragonato ciò? A un libro della Torah che è stato bruciato. Per cui qualsiasi persona presente è obbligata a strappare le sue vesti. Perché di norma si strappa la camicia al funerale del padre o della madre, di un parente stretto comunque. Però qui dice, anche se qualcuno era presente nel momento che lui moriva, anche se non è parente, deve strapparsi la camicia. Così come quando la Torah viene bruciata. Ecco, quello che è successo ieri, l'altro ieri, non so quando, in Australia, no? Avete sentito? Che hanno dato fuoco a una sinagoga e per fortuna che c'erano, era notte fonda, era mattino prestissimo, e per fortuna che c'erano persone che stavano studiando appunto la Torah e subito hanno spento, fatto, chiamato chi di dovere. Qualcuno ha nozione di più che vuole raccontare? Niente. Perciò anche lì hanno voluto bruciare una sinagoga e hanno dovuto spegnere il fuoco e si sono bagnate le varie libri della Torah. Infatti stasera ho visto un video dove avevano aperto le Torah tutto su un tavolo lungo per asciugare la pergamena. Perciò la Torah è considerata la linfa vitale per ogni ebreo, come descritto nel seguente episodio di Rabbi Akiva. L'episodio di Rabbi Akiva fa così. Una volta il governo malvagio di Roma decretò che al popolo ebraico fosse proibito studiare Torah. Non era la prima volta, una delle tante volte. Pappus ben Yehuda vide che Rabbi Akiva organizzava raduni pubblici e studiava Torah. Perciò Rabbi Akiva non dava peso, non aveva paura di questo decreto di Roma di non studiare la Torah. Lui andava avanti e faceva le sue lezioni. Allora gli disse: Akiva, non hai paura del governo? C'è una legge qua. Allora rispose Akiva, Rabbi Akiva rispose: ti do una parabola, ti rispondo con una parabola. La famosa parabola che tutti conosciamo. Una volta una volpe stava camminando lungo un fiume e vide molti pesci che nuotavano da un posto all'altro. Allora la volpe disse loro: da cosa state scappando? Nuotavano da un posto all'altro. Risposero: dalle reti tese dagli uomini che ci vogliono pescare, perciò scappiamo dalle reti. Allora la volpe disse loro: ma scusa, perché non uscite sulla terra asciutta? Così io e voi possiamo vivere insieme, come vivevano i miei antenati e i vostri. I pesci replicarono: e tu saresti quello che chiamano il più furbo degli animali, che ci dice una cosa del genere? Non sei furba, ma sciocca. Se già ci è difficile sopravvivere nel nostro elemento, a maggior ragione lo sarà nell'elemento in cui moriremo, perché uscire dall'acqua moriamo. Lo stesso si applica a noi. Questo è l'esempio che Rabbi Akiva diceva. Se ora, quando stiamo studiando Torah, per la quale è scritta, due punti virgolette, essa è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni, la nostra situazione è quella che è. Se già che noi stiamo studiando abbiamo difficoltà che ci vogliono impedire di, a maggior ragione se la trascuriamo sarà ancora più difficile. Perciò tu mi vieni a dire: Ma come c'è un decreto di non studiare la Torah? E io ti dico, guarda, già adesso studiando la Torah questo decreto esiste. Figuriamoci se smettiamo. Vuol dire, è come un pesce che vuole saltare fuori dall'acqua. In poche parole, come ha scritto dello Zohar, gli ebrei e la Torah sono una cosa sola. Breve, indolore, parola vuoi. Stasera voglio sentire un po'. Berlin, Berlin, decidi quando vuoi parlare. Adesso, dopo, devi parlare. Visto che lei ormai è diventata insegnante di Torah e
No.
di Halakha.
Cerco di studiare la Lahai e trasmettere il mio piccolo nel mio piccolissimo.
Appunto. Allora, sentiamo.
Non saprei cosa dire.
Niente, la si prepari per il prossimo.
Ok, Samuele è più preparato, vai Samuele. È più zodì.
Cosa
No,
Simone se si gioca facile,
non
si può dare dire lui.
è questione di senza di com'è. Volevo, la domanda sorge spontanea. È vero che a non uscire dall'elemento è importantissimo, però mi domando, al tempo della Shoah, quando hanno chiesto agli ebrei di convertirsi, chi non è stato convertito è stato ucciso, è stato deportato. Chi invece è uscito e si è convertito, tra parentesi, ha avuto la vita salva. A questo punto,
Non lo
non è...
sapevo questo, lo sento adesso per la prima volta.
State deportate uguale.
No, quando gli dicevano se volevano convertirsi non sarebbero state deportate.
Ma la Shoah
A Milano,
è la
a
prima volta che
Milano.
lo sento.
Questo è scritto, io lo so, io l'ho letto da qualche parte.
Ma forse ti
Ma è il
confonde
periodo
con
dell'Inquisizione questo.
l'Inquisizione o
Erano
forse
gli
Hanukkah.
spagnoli questi qua. Cioè, forse la Cambucà.
È successo anche in Italia, comunque.
Ma quando? Alla Shoah?
Sì, che qualche italiano si è ebreo italiano si è convertito ed è rimasto, non è stato deportato.
Ah, ok, è la prima volta che sento. Ok.
Quindi
Comunque sia.
a questo
Okay.
punto voglio dire, è vero che bisogna seguire la Torah e tutto, però ogni tanto bisogna anche seguirla come si faceva a tempi della regina Ester, un po' di nascosto, perché alle volte essere
Ma un
troppo.
attimo, la domanda è, scusami Samuele, la tua
Prego.
domanda è una domanda lecita. Ma queste persone che si sono convertite, no? Si sono convertite per davvero? Nel senso, hanno poi abbracciato il cristianesimo?
No, si sono convertite ma hanno continuato a studiare la Torah. È
Ah,
per questo che, è per
hanno
questo che io
fatto
dico,
finta allora di.
alle volte è meglio cercare per salvaguardare la propria vita, di continuare a studiare la Torah sicuramente. Però di recedere un po' e cercare di nascondersi, tra
Non è
parentesi.
recedere questo, non è recedere.
Beh, nascondersi comunque.
Va bene, nascondere. Per esempio, ti faccio un esempio. I miei antenati in Iran, in Persia, avevano lo stesso problema, che l'Iran è un paese musulmano e gli ebrei gli dicevano se non vi convertite vi uccidiamo, eccetera, eccetera. Solite storie. Allora, io racconti proprio di famiglia. Di mia madre, i miei nonni, eccetera, che loro vivevano una doppia vita. Facevano finta di essere musulmani, perciò andavano nelle macellerie, compravano la loro carne, poi la buttavano via e avevano la sheikhità di nascosto. Avevano sinagoga, tutto facevano di nascosto. Però ufficialmente, infatti, i nonni, i bisnonni hanno tutti i nomi musulmani, però avevano tutti anche un nome ebraico. Perciò per fuori, per il passaporto, erano musulmani. Però mia nonna si è sposata all'età di 14 anni. Perché? Tutte le donne si sposavano prestissimo. Perché? Perché quando i musulmani venivano a chiedere la mano, cioè è già sposata. Oppure è già promessa. Perciò si sposavano prestissimo per evitare di sposarsi con i musulmani. Perciò non è recedere questo. Questo è salvarsi la vita. Però
Certo.
se mi dici... Uno si è convertito, diciamo, al cristianesimo, ma veramente che poi va in chiesa, quello meglio morire che fare quello. Perché? Perché la morte spirituale, cioè andare in chiesa e essere cristiano, per un ebreo è peggio della morte fisica. Hai capito? Cioè non si chiama recedere, si chiama vivere. Così come tu dici, la Torah dice, se di Shabbat una persona Deve per forza andare in macchina perché deve andare all'ospedale? Per salvarsi la vita, non per un taglietto al dito. Perché allora lì è una misfa di andare in macchina. Perché dice, trasgredisci una volta Shabbat per poter in futuro poter fare tanti Shabbat perché rimani in vita. Perciò non è recedere, ma è vivere. La differenza...
Salvaguardare la propria vita.
Esatto, la differenza è questa. Se uno fa finta di convertirsi e poi fa l'ebreo, cioè, chi se ne importa. Invece se uno poi lo fa, quello no, quello no.
Ok.
Grazie, vedi che sei utile,
Succedeva,
Samuele, vedi che sei utile.
ma non
È
sono
quello che
utile.
succedeva al tempo dei
Sono i tuoi
Marranos.
insegnamenti che mi rendono utile.
I Marranos facevano la stessa cosa con gli spagnoli nel 500. Facevano finta di essere convertiti, ma in realtà continuavano a fare... Poi ci sono anche delle storie meravigliose che potremmo raccontarci, beh, di gente che continua a fare dei gesti che facevano da Marranos, insomma, è bellissimo. C'è un libro di Roth, La storia dei Marrani, che credo sia ancora in commercio, che veramente è da leggere perché è toccante di questa fedeltà assoluta nella finzione esteriore, insomma, come si diceva prima in Persia, roba del genere, insomma. Questa roba del Cinquecento, ovviamente, però veramente interessante, insomma. Edwin Roth, mi sembra, la storia dei Marrani, il titolo esatto è
Grazie.
quello.
Qualcun altro prima che andiamo avanti?
No, è molto viva questa cosa, ancora è in Sud America, dall'America Latina. Molti marani, però all'interno hanno tutte usanze ebraiche,
Ma
i
dai.
fuochi sembrano dei bravi cristiani. Molto, molto interessante questa cosa.
Allora, se posso brevemente, vi racconto questa storia a proposito del Sud America. Posso, Rav,
Prego,
brevissimo.
prego, 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 prego.
Me l'ha raccontata Rav Banin, che delle persone che lui conosce in Sud America, non so dove, che non sono praticanti, diciamo così, però sono ebrei, dice: ma noi abbiamo un uso in famiglia che il venerdì sera andiamo giù in cantina, chiudiamo tutte le finestre, tiriamo fuori la bottiglia del vino, beviamo del vino, ci facciamo degli auguri, dei complimenti, eccetera, poi riapriamo le finestre e torniamo su. Non so perché lo facciamo, ma mio nonno faceva così, mio bisnonno faceva così. Erano Marranos che poi
Sì.
dopo si sono un po' allontanati, ma non hanno
Io ho
praticato altre
sentito
cose, insomma.
la versione di questa storia, io l'ho sentita per le candele di Shabbat, però può essere
È la stessa
sicuramente
cosa,
uno vale l'altro, uno
tutto
vale
è vero, e quindi probabilmente era molto comune questo.
l'altro. Sì,
Se ci
sì.
sono
E
tante versioni, era molto comune, insomma.
vedi, purtroppo all'epoca andavano in cantina di nascosto per accendere le candele. Facciamo un appello, se c'è qualcuno che ci sente su YouTube nei prossimi giorni, anni e mesi, e magari
Qualche amarano perso.
è una signora ebrea che non accende le candele, di fare tesoro di queste storie che all'epoca andavano a nascondersi per accendere le candele, e oggi nessuno ci fa niente se accendiamo le candele. Perciò avere la forza e il coraggio di accendere le candele e socialmente accendere le candele interiori della nostra anima. Bella questa.
Oh man, che
Ok,
grande.
ok. Andiamo alla prossima. Perché si fa la circoncisione? Samuele è scappato, aspetta, la circoncisione è scappato. Domanda. Un amico mi ha chiesto perché facciamo quello che si chiama il Brit Milah, la circoncisione. Gli ho parlato di salute, di tradizione e un sacco di altre cose, ma credo che tu, Rav, potrai rispondere più esaurientemente. Esaurientemente. Ok? Risposta. La circoncisione è un simbolo fisico, del rapporto fisico proprio, del rapporto di Dio con il popolo ebraico. È anche un ricordo costante di ciò che comporta e significa la missione dell'ebraismo. Perciò fai la Milà, ti ricordi tutto il tempo cos'è l'ebraismo. Una rimembranza di cui hanno bisogno più gli uomini che le donne. Perciò è un patto sul corpo proprio tra noi e Dio. Ah, perché le donne non lo fanno, magari su da qualche altra parte del corpo, sul dito, quello che è, perché le donne sono già nell'anima, sono già connesse con Dio, hanno bisogno di ricordi come noi. Noi mettiamo il tzitzit per ricordare le mitzvot, la milà, le donne no. Esploriamo i dettagli di questa mitzvah, ok? Se Dio desidera, oh, questa è una domanda molto logica, se Dio desidera la circoncisione, perché non nasciamo già circoncisi, no? Perché? Dio ha creato un mondo incompleto e imperfetto, questa è già la risposta, dando a noi la missione di perfezionarlo. Perciò, egli ha creato il grano e gli esseri umani ne fanno pane. Egli ha creato la giungla, gli umani hanno costruito la civiltà, ma la giungla. Aggiungo una cosa che mi è scritta: Dio ha creato, ha messo al mondo poveri perché vuole che chi ha dia anche ai poveri. Perché Dio, ecco, è arrivato la lotta, benvenuto. Perché Dio non ha fatto che tutti avessero soldi? Perché ci devono essere i poveri? Per fare in modo che gli altri possano aiutare. Perciò il mondo è stato fatto appositiva,
Mente.
apposta, Dio ha creato il mondo in qualche modo imperfetto per dare a noi la possibilità di renderlo perfetto, per essere suoi soci nella creazione del mondo. In poche parole, ci vengono date le materie prime e noi dobbiamo usare il nostro intelletto e la nostra creatività per rendere questo mondo migliore. Perciò la Milà, la circoncisione, simboleggia proprio questo. Nasciamo non circoncisi e spetta a noi finire il lavoro. A volte succedono dei casi particolari che i bambini, certi bambini, nascono già circoncisi. In quella situazione lì, comunque, bisogna fare un piccolo graffietto di far uscire una goccia di sangue per dire che ha fatto la Milà. Era una parentesi. Chi voleva dire qualcosa, dottor Messina? No,
No, volevo dire che abbiamo letto l'altro giorno, ieri, insomma, sì, oggi, sono già, per me è già domenica, insomma,
Ok.
che Gad, nato quarto figlio di Jacob, nacque circonciso. E non per caso era figlio del Sidisilpa, se non ricordo male, no? Se non
Ok.
ricordo male. Gad.
Grazie.
Quindi non della moglie vera e propria, ma della
Della
convivente,
concupiscenza,
diciamo,
sì.
diciamo così. Ed è curioso che ti fa nascere già circonciso il figlio della convivente, no? Gli dà cavod. Ma è quello
Ok.
qui gli dà cavod facendolo
Perciò
già goticum.
la circoncisione simboleggia proprio questo, che noi nasciamo non circoncisi e spetta a noi finire il lavoro. E così anche in senso metaforico, ognuno di noi nasce, anche se la vediamo a larga veduta, ognuno di noi nasce con istinti e tendenze naturali che vanno raffinate. Sono nato così, non è una giustificazione per un comportamento immorale. Abbiamo spiegato tante volte questo concetto. Uno può, non può dire, ah, beh, io sono così, ho un carattere così, sono fatto così, accetta. No, tu sei fatto così, è vero, Dio ti ha fatto così, ma Dio non ti ha proibito di migliorare te stesso. Poi, anzi, se Dio ti ha fatto nascere con determinate, non so, caratteri sbagliati o tendenze sbagliate, è perché vuole che tu ti prendi in mano e metti a posto questa tendenza. Venimo a dire una cosa? Dobbiamo eliminare qualsiasi caratteristica negativa per quanto innata essa sembri. Perciò non esiste io sono nato così. Esiste, sì, Dio mi ha fatto così, però io lavoro su me stesso per migliorare la mia. Perché Dio sceglie proprio la circoncisione per rappresentare qualcosa di sacro? Abbiamo detto che la circoncisione è un patto nella carne proprio tra noi e Dio. Perché proprio questo, tra tutte le cose che Dio poteva scegliere, perché proprio questo? La missione dell'ebraismo è quella di rendere il mondo fisico, di renderlo santo. E fin qui ci siamo, no? Ne parliamo ogni volta. Questo mondo che è fisico, dobbiamo portare santità in questo mondo. Ok. Il modo nel quale mangiamo, dormiamo, lavoriamo e procreiamo deve essere impregnato della stessa santità con la quale preghiamo. Perciò quando io mangio, non è che io posso mangiare in un modo animalesco, abbuffarmi, lascia stare kasher o non kasher. Devo mangiare in un modo raffinato, in un modo divino. Quando mangio, quando lavoro, ogni cosa che facciamo, per noi mangiare e pregare deve essere allo stesso livello. Non è che quando io prego sono divino e quando mangio sono un porco, no. Quando mangio devo essere divino. Quando dormo devo essere divino. Quando cammino, quando lavoro, quando ogni cosa che faccio io sono divino. Perciò le nostre case dovrebbero essere sante quante le nostre sinagoghe, no? Se ogni cosa che io faccio è divino, allora la mia casa deve essere un piccolo santuario. Dove si trova sulla terra, pardon, Dio si trova sulla terra quanto nei cieli, se non addirittura di più. È vero che la rivelazione di Dio qui nella terra è inferiore perché lui si cela, ma Dio è presente dappertutto in maniera uguale. Nell'alto dei cieli o qui giù in basso, Dio è uguale, semplicemente non si fa vedere. Questo per dire che mettiamo un segno su un organo fisico e potenzialmente inferiore per sottolineare che potrebbe e dovrebbe essere usato quell'organo in un modo santo. Infatti, è proprio attraverso l'aspetto sessuale, affrontato con santità, che è possibile venire in contatto con la parte più profonda della nostra anima. L'intimità tra marito e moglie è un momento estremamente importante, estremamente santo, tant'è che ci sono tante regole da rispettare durante l'intimità familiare. Perché? Perché è una cosa santa. Perché allora circoncidere un neonato? Il messaggio non verrebbe trasmesso con più forza se si facesse da adulti? Perciò un bambino, un neonato, che non ha queste questioni qua che abbiamo spiegato. Un adulto magari sì. Allora perché non facciamo la circoncisione da adulti? La circoncisione è fatta quando un neonato non è ancora consapevole di ciò che accade. Questo perché il legame di un ebreo con Dio è intrinseco, perciò al di là della logica, della conoscenza. Che le nostre menti credano in Dio o meno, che i nostri cuori lo amino o meno a Dio, le nostre anime conoscono Dio. Perciò non è importante se tu lo capisci, se tu lo ami, tu sei già connesso con Dio. È una connessione da quando nasciamo, che va al di là della conoscenza, del sapere o del capire. Perciò noi facciamo la circoncisione prima. Infatti, c'è tutto un dibattito quando Ismaele, Abramo, no? Suo figlio aveva un figlio Ismaele e poi aveva un figlio Isacco. Ismaele è nato prima da Agar, nella famosa storia. E quando Dio ha dato la mitzvah di fare la circoncisione, Abramo aveva già 99 anni, Ismaele ne aveva 13 e poi dopo è nato Isacco. Allora era fatta, Isacco era il primo a farla a 8 giorni. Ok? Cosa succede? C'è una sorta di discussione tra Ismaele e Isacco. Ismaele dice: la mia circoncisione vale più della tua. Io l'ho fatta a 13 anni, perciò ero conscio, ho accettato, ho voluto farlo, volevo connettermi con Dio. Tu invece, Isacco, ti hanno preso 8 giorni, ti hanno forzato a farlo, perciò la tua millà non vale niente in paragone al mio. Avrebbe il suo senso, avrebbe il suo senso, ma qua sentiamo che la connessione di un ebreo con Hashem è una cosa che è innata. Perciò, anche se lui lo capisce o meno, il momento della circoncisione non è importante. Bisogna già portare il bambino, prima ancora che capisca, a fare quella cosa fisica che lo connette anche fisicamente con Dio e non soltanto spiritualmente. Perciò non è importante che il bambino capisca o meno, anzi il non capire lo rende ancora più importante, perché sta dicendo che io non mi sto connettendo a Dio perché capisco la sua grandezza. Io mi connetto al di là del capire e del comprendere. E questa è una connessione molto più profonda. Sicuramente il suo valore ce l'ha uno che lo fa come Ismaele, che capisce, ma uno che lo fa al di là di tutto, al di sopra della logica, quella è una connessione veramente intima e intrinseca. E questo era per quanto riguarda questa cosa qua. Perciò, ripetiamo l'ultima frase, questo perché il legame di un ebreo con Dio è intrinseco, che le nostre menti credano in Dio o meno, che i nostri cuori lo amino o meno, le nostre anime conoscono il Signore. Proprio per questo è possibile unirsi in un patto con Dio, pur non essendo consapevoli della sua presenza. Perciò sei un bambino di 8 giorni. Inconsciamente lo conosciamo già. Perciò nell'anima siamo già connessi. Come mai? Anzi, intanto qualcuno vuole dire qualcosa?
Ma mi sembra che i musulmani ancora adesso fanno a 13 anni la
Non so
circoncisione.
se oggi lo fanno ancora, una
Ah,
volta sì,
una
oggi
volta sì.
forse sì, di regola lo fanno, forse, ma forse mi sembra che oggi lo facciano un po' prima. Però
Ah, ok.
c'era questa regola da
Sì.
loro.
Poi
Sì.
volevo dire un'altra cosa. Chi non ha fatto la circoncisione, mi risulta che spesso ha dei problemi di salute nel pene perché non si lavano, insomma. Delle cose molto negative che il circonciso invece non ha.
Sì. Ma infatti in America, da quello che ne
Dottor
so io,
Messina può confermarmi.
no, ma hai risaputo, in America, negli ospedali, da quello che ho sentito, i bambini non ebrei, è contrario, il papà deve firmare di non fare la circoncisione, perché per default la fanno, così ho sentito, perché è una cosa giustamente di salute, ma non è questo il motivo perché non lo facciamo, attenzione. Ecco.
Lo so bene.
Ok,
Rav,
yes.
il Rav Decor 2 o 3 anni fa
Ha fatto circoncisione?
ha fatto una lezione, tutta la lezione, solo sul fatto che Isaac è stato circonciso da piccolo e invece Ismael da a 13 anni.
Sì.
Aveva portato ma talmente tante motivazioni in questo che arrivava appunto alla conclusione che la Milà fatta a 8 giorni è il vero patto con Hashem, perché è proprio innato nella persona, mentre quella fatta a 13 anni, perché lui diceva: io ho scelto, io sì. Ma
Era una si caderebbe quella, la so, sì.
esatto.
Allora, qua dice: come mai proprio nell'ottavo giorno? Va bene, da bambino, va bene, aspetta 30 giorni, aspetta un mese, 2, perché proprio nell'ottavo giorno? Allora, do prima una risposta materiale, poi una risposta a quello che dice qua. La risposta materiale, quando uno scrive, non so perché, il dottor Messina se lo può confermare, che l'ottavo giorno, sentite questa, l'ottavo giorno della nascita di un bambino è il giorno in assoluto della sua vita che le sue piastrine coagulative sono più forti in eterno. Il settimo giorno no, il nono giorno in poi no, l'ottavo giorno, mai come l'ottavo giorno, la forza di coagulazione nel sangue è presente nell'uomo, nell'umano. Ripeto, non per questo lo facciamo all'ottavo giorno, perché Dio ce l'ha comandato. Ma vediamo che anche dalla parte materiale, Samuele, questo non lo sapevi, ammettilo. Lo sapevi? Porca miseria, il tuo rabbino qua mi fa sudare. Ok, adesso diamo una risposta. Come mai proprio nell'ottavo giorno? Allora, dice così: il numero 7 rappresenta, come sappiamo, la natura, 7 giorni della settimana. Qua dice 7 colori dell'arcobaleno, 7 note musicali, non so cosa c'entri. Comunque, 7 è una cosa naturale, mentre l'8 è il numero superiore al 7, rappresentando quindi il miracoloso. Cioè il 7 è una cosa, un ciclo naturale, invece l'8 è un'unità superiore, un'unità miracolosa. Infatti, Mashiach è il numero 8. Ciò che
Come
a
candele di
volte,
Hanukkah.
ciò che a volte, ciò che va oltre il corso naturale delle cose. 8. Pertanto si fa la circoncisione nell'ottavo giorno, poiché il popolo ebraico sopravvive grazie ai miracoli. La sua storia sfida le leggi della natura. Basta leggere la storia del popolo ebraico da Abramo, il primo ebreo, a oggi, se non siamo miracolati noi. Perciò diamo il benvenuto a un bambino ebreo, a una vita miracolosa nell'ottavo giorno della sua vita. Come per dire, aspettati molti miracoli. Faccio un altro appello, se c'è qualcuno che ci sta sentendo su YouTube o dovunque, che è di madre ebrea e non è ancora circonciso e vuole avere informazioni sulla circoncisione, eccetera, eccetera, mi telefoni e gli spiegherò quello che ha bisogno.
Se posso permettermi, c'è un'altra cosa sul lotto molto bella che ho sentito giustamente dai rabbini.
Sì, no, ma non li abbiamo vediati in faccia quando parli, però. Eh
Ah, scusa, pensavo che
beh,
avrei dovuto.
con tanta bellezza non va nascosta.
Perché sono brutto, non voglio trasportarlo. Che il patto con Dio si fa l'ottavo giorno perché l'otto è il segno della continuità, quindi è una continuità di connessione con Dio. L'otto è
Bello.
proprio il numero della continuità, non c'è niente che si ferma, e continua a girare.
Sì,
Quindi è proprio.
in matematica il simbolo dell'infinito è l'otto rovesciato, quindi noi
Bello.
siamo infiniti.
Esatto.
Bello, bello.
Basta,
Ok.
adesso sparisco, vado io.
No, no, bello, bello, bello. Lotas.
Shavua Tov a tutti, carissimi. Allora, il tikkun vabbè, il primo che hai detto chiaro del Brit Milah,
Lotta, ti
che il
prego
sim.
una cosa, usa termini
Sto,
italiani.
adesso dico della traduzione. Tikkun è il simbolo di quello che dobbiamo fare noi, il Tikkun Olam, la riparazione del mondo. Quindi Hashem ci ha creato appunto imperfetti, di modo che noi ci perfezioniamo. Da precisare che ci sono alcune cose che possiamo perfezionarci, come appunto il carattere. Uno non può dire, ah, sono sempre fatto così, come ho detto prima, quindi non posso migliorarmi. Altre cose invece che sono invece caratteristiche dovute al Mazal, cioè al segno zodiacale, come è stato insegnato ad Abramo, che è lei invece come gli occhi azzurri, uno nasce con gli occhi azzurri, a 120 anni muore con gli occhi azzurri, anche alcune caratteristiche, quelle non le puoi cambiare perché fanno parte sia del fisico che dello spirito. Una persona che è più dotata a cantare, più dotata a insegnare, più dotata a fare il balcore, più che vuol dire leggere la Torah, un altro che è più portata a fare il medico, eccetera. Queste persone hanno dei talenti che non possono cambiare, perché se si mettono a fare, non so, lo dice anche Rebbe in Yom Yom, si mettono a fare il fornaio piuttosto che a fare le penne, quello non va bene. Quelle cose lì non le puoi cambiare perché sono Hashem, te le ha date così, perché tu le porti per far bene al mondo. E fa sorridere, mi sembra che se Davide, correggimi se sbaglio, tu hai fatto militare in Israele, no? Davide Yosef, hai fatto militare in Israele, giusto? Ecco, la tzavah in Israele lo considera invece una imperfezione, per cui una persona che ha fatto il Brit Milà non è mai 100% quando fa la visita militare, ma è 98%. Quindi è un assurdo, è una fuga, è un incontrario. Dovrebbe essere invece che in realtà quando noi facciamo il Brit Milà ci perfezioniamo rispetto ad Hashem, perché Hashem ha detto l'ultimo pezzo lo fate voi. Poi un'altra cosa invece dal punto di vista, questo qua è spesso scritto in tutto il Tanakh, circoncidete il vostro cuore, fate la Milà al vostro cuore. E perché questo? Perché chiunque maschietto lo sa, ma senza bisogno di fare tanto esempio di maschietto, prendiamo la nostra mano, se ci mettiamo un guanto per prendere la pentola bollente degli spaghetti, col guanto non ci scottiamo, giusto? Ecco. La pelle che ricopre il prepuzio è un ostacolo alla sensibilità. E quindi per rapporto Kadosh che tu dicevi prima, Rav Miki, il grande rapporto Kadosh che c'è fra moglie e marito, che arriva da Adamo e Havà, per poter fare un figlio da cui il seme arriva dal cervello, è completo e completamente sensibile quando non c'è più sta pellicina che toglie quella sensibilità. Che appunto coprendo il prepuzio non c'è più il contatto completo, la sensibilità completa per la Kedushah è proprio fatta da togliere questa pellicina qua. Tant'è vero che oltre a questo è l'aspetto spirituale, e poi come dicevamo prima, gli inglesi la fanno tutti ormai come fimosi, la chiamano fimosi, giusto, Roberto Schneur-Zalman Messina. Si chiama fimosi in medicina, il Brit
Quando
Milà.
c'è un ostacolo meccanico allo scorrimento, diciamo così.
Sì, esattamente. Oppure quando sanguina o cose del genere, conosco delle persone così, la fanno anche in età adulta. E quindi, ecco, sì, c'è da dire che il Brit Milà è potentissimo. Poi l'otto rappresenta l'infinito, anche in matematica, l'otto rovesciato. L'otto sdraiato è l'infinito, e chi ha fatto analisi matematica sa che i numeri infiniti sono proprio rappresentati dall'otto e rovesciato, ed è il simbolo dell'infinito anche in elettronica, per poter dire appunto una funzione logaritmica infinita piuttosto che iperbolica o piuttosto che appunto analitica. Quindi questo è quello che secondo me è il Brit Milà, e poi l'ultimissima cosa, oltre l'ottavo giorno che è finito, così c'è almeno un Shabbat che passa dalla nascita al Brit Milà.
Bello, grazie. Allora, se Abramo, il primo che ha fatto la circoncisione, noi sappiamo che i nostri padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, prima ancora che fosse stata donata la Torah, perciò con Mosè, sappiamo che i padri già facevano tutte le mitzvot, a modo loro, ma le facevano, tutti i precetti. Perché allora Abramo, che faceva già tutto, questa mitzvah non l'ha fatta fino a 99 anni quando Dio gliel'ha chiesto in modo esplicito. Allora, se tu Abramo fai già tutte le altre mitzvot, questa è la più importante, avresti dovuto farla per prima. Per tutta una lunga certificazione chassidica che Rebbe porta, proprio in breve, è il seguente. Da una parte è bello quando una persona fa un'azione, una mitzvah per Dio, quando Dio non lo richiede. Faccio un esempio normale. È bello quando il papà arriva in casa e i figli gli portano i pantofoli. Faccio un esempio, no? Senza che papà glielo chieda. È bello, il bambino viene e te le porta. Allora, fare una mitzvah come facevano i nostri padri verso Dio, prima ancora che loro avessero il comandamento di farlo, è bellissimo perché fa vedere la tua volontà di servire Dio. Però c'è una differenza, che tutte le mitzvot che i nostri padri facevano prima dei 10 comandamenti, per quanto belle e spontanee, non avevano la stessa valenza, diciamo, di quando Dio in futuro le aveva ordinato di fare. Perché? Perché quando Dio ha comandato agli ebrei di fare le mitzvot, comandandolo, lui faceva in modo che anche la materia, anche il mondo venisse, come si dice, imbevuto, impregnato di questa santità. Prima dei 10 comandamenti, Dio aveva detto: tutti i mondi supremi rimangono supremi, i mondi terrestri rimangono terrestri, non ci deve essere collegamento, ognuno sta a casa sua. Quando Dio ha dato i 10 comandamenti, ha detto: no, basta, adesso voglio che tutto venga amalgamato. I mondi supremi e i mondi terrestri devono mischiarsi, così il mondo terreno può elevarsi. Perciò, quando Dio era prima dei 10 comandamenti, essendo che Dio voleva che ci fosse una distinzione, non poteva entrare santità nel mondo fisico-materiale. Perciò, anche quando Abramo, Isacco facevano il loro mitzvot a modo loro, ma il mondo non veniva, non aveva un effetto come oggi. Oggi facciamo, una donna accende le candele, il mondo si illumina, noi non lo vediamo, ma spiritualmente il mondo è illuminato. Un ebreo che mette tefilin, il mondo è illuminato. All'epoca no. Perciò Abramo sapeva benissimo che esiste, che Dio vuole la circoncisione, ma Dio non gliel'aveva ancora ordinato. Perciò Abramo, se l'avesse fatto, non avrebbe avuto quella valenza. Tefilin, li metti ogni giorno, oggi sì, e quando Dio me lo chiede. Ma una mitzvah così importante, basilare, come la circoncisione, che è nel tuo corpo, se l'avesse fatta prima da solo, non avrebbe avuto lo stesso impatto, la stessa valenza. Perciò Abramo ha dovuto per forza aspettare il comandamento di Dio affinché possa avere veramente quella luce, quell'effetto, perché Dio gliel'ha chiesto. E non è una mitzvah che tu puoi fare 2 volte, perché fatta una volta, finito. L'hai fatto in un modo di meno. Perciò qualsiasi altra mitzvah poteva farla, e quando Dio me lo chiederà, lo rifarò. Ma questa mitzvah, che la fai una volta sola, lui voleva farlo con la forza di Hashem. Dottor Messina?
No, scusate, chiedo solo di poter fare un passo indietro dal
Sì.
ragionamento che facevamo sul numero 8. Mi sta venendo in mente adesso, ma così come mero collegamento, link mentale, diciamo così, che 7 sono le Middot, quelle più basse, diciamo così, delle Sefirot, la più bassa Malkut, poi Yesod, a risalire, sono 7. L'ottava è Da'at. Risalendo dal basso.
Ok.
Quindi risalendo dal basso, 8 corrisponde a Da'at. Quindi è un modo, la Milah, di conoscere Hashem, il rapporto con Hashem, anche basato sul Pasuk, dice Ve'adam yada hava ishto. E conobbe Eva, quindi c'è secondo me anche una relazione non solo della conoscenza di Hashem oltre la natura dell'ottavo giorno, non soltanto c'è un rapporto possibile, diciamo così, con Da'at, ma anche usate quell'organo per la santità con vostra moglie e non per altri motivi.
Bello, perché
Potrebbe
quando
essere una riflessione magari di
molto,
pura
molto, molto
fantasia.
profondo, perché quando dice Adamo conobbe Eva, non intende conoscere un giorno mi chiamo
Certo,
Adamo.
buongiorno.
Conoscere vuol dire intimità, vuol dire conoscere in modo più profondo. E
Certo.
infatti, quello che lei dice appunto è questo, che c'è una connessione intima con Dio, assolutamente.
Quindi l'otto cominciando dal basso verso l'alto, ecco,
Sì,
salendo da Malkut, Yesod, Netzach, Hod, eccetera,
sì,
insomma, arriva Da'at, insomma, adesso non so se può
conoscere,
avere
infatti,
senso, insomma.
conoscere in modo biblico vuol dire avere un'intimità.
Sì,
Esatto,
sì,
esatto.
sì, sì.
Grazie.
Se vi ricordate questo che ha detto adesso, dottor Messina, l'avevo detto in Sukkah quando siamo visti in Sukkah,
Sì.
proprio esattamente. Comunque, una cosa volevo dire ancora, aggiungere sul Brit Milah che hai detto tu, qua sul libro di, conoscete sicuramente questo libro, oggi proprio studiando su Vayetze le Sichot, Likutei Sichot, volume 5, c'è scritto. il motivo semplice per cui Abramo non si circoncide finché non gli fu comandato da Hashem all'età di 99 anni, le leggi noachide infatti vietavano di versare il proprio sangue, anche qualora la cosa non arrecasse danno, Bereshit 9:5 Rashi. Ora, benché la circoncisione avesse molto più peso di questo divieto, Abramo non poteva effettuarla fino a che Hashem non glielo comandò.
Questa è una risposta più tecnica, certo, certo.
Sì, questo grazie, è scritto sul libro dei Sipote.
Sì. Chazagoro, grazie.
Scusate se vi ho interrotto, ma...
Prego, 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 no, le interruzioni fanno parte della lezione. Ok, vediamo se riusciamo, se ultimo probabilmente sì. Perché durante la circoncisione c'è quello che si chiama il sandak. Adesso vediamo cos'è un sandak. Uno degli onori più alti a una circoncisione è tenere il bambino, proprio durante alla circoncisione, sul proprio grembo o comunque sulle ginocchia, mentre la circoncisione vera e propria viene fatta. Perciò per chi a casa non conosce, il sandak, può essere il nonno di solito o chiunque, si siede su questa sedia, prende il bambino in braccio e lo mette sulle sue gambe, e poi di fronte c'è il rabbino che fa la circoncisione in piedi. Perciò il nonno seduto, il bambino in braccio e di fronte chi fa il taglio. Allora qua dice così: questa persona chiamata sandak, la parola sandak potrebbe essere legata alla parola greca che vuol dire avvocato o rappresentante, ossia il rappresentante del padre. Infatti il sandak aiuta nella mitzvah della circoncisione, perché di norma non lo fa il papà il sandak, lui dà l'onore al proprio padre, poi al suocero e così via, di norma. Poi magari se ne fa tanti e ha finito a chi dare onore, lo fa anche il papà, ma di norma il papà lo fa per ultimo. Perciò, tuttavia, questo ruolo ha un significato maggiore, tant'è che l'onore dato a questo sandak è maggiore di quello che fa il rabbino che fa il taglio, il mohel. Per cui, ad esempio, se la circoncisione viene di lunedì, giovedì o un giorno che c'è Torah, il sandak ha la precedenza alla chiamata al Sefer anche prima del mohel, del chi fa il taglio. Ok. L'usanza di dare a qualcuno l'onore di tenere il bambino è basato sul verso dei salmi di Re Davide. Dice così: tutte le mie ossa diranno a Dio chi è come te. Perciò tutte le mie ossa, anche le ossa diranno, ma chi è grandioso come te, o Signore? Il Midrash spiega che qui in questo passo il re Davide disse a Dio: lodo Dio con tutti i miei arti e faccio una mitzvah con essi. Con le mie ginocchia sono un sandak per tenere il bimbo durante il Brit Milah. Così dice Re Davide. Secondo la spiegazione del Targum, questo è il significato del verso: anche i figli di Machir, figlio di Menashe, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. In altre parole, Giuseppe fu il sandak dei propri pronipoti. Perciò da lì deriva, secondo un altro Midrash, Dio stesso in qualche modo spirituale fu per la prima circoncisione della storia il sandak di chi? Di Abramo. La Milà, la circoncisione, è paragonata all'atto di portare un'offerta a Dio, in particolare è paragonato alla Ketoret, l'incenso che veniva offerto due volte al giorno sull'altare, quello di oro, che si bruciava l'incenso. Perciò, di conseguenza, il sandak sul quale il bambino è disteso durante la Milà è paragonato all'altare d'oro. Cioè, è un grande merito che riceve di fare il sandak. Il Kohen, il sacerdote, che appunto portava l'incenso nel santuario, era benedetto, c'era una benedizione che lui avesse ricchezza e lunga vita. Perciò la regola era che nessun Cohen poteva portare l'incenso più di una volta. Chi portava l'incenso era una ognuno poteva portare una volta nella vita. Perché? Dando così l'opportunità a altri sacerdoti di ricevere questa benedizione di lunga vita e di ricchezza. Perciò, allo stesso modo, anche il Sandak ha il merito di ricchezza e lunga vita. Oggi chi fa il sandak, anche lui dice che ha più probabilità di avere ricchezza e lunga vita. Pertanto, il sandak può avere questo ruolo solo una volta per famiglia. Perciò il nonno non farà due volte per lo stesso figlio e così via. Un'eccezione alla regola è il Rav, che è paragonato al sommo sacerdote. Al sommo sacerdote, non al sacerdote semplice, al sommo sacerdote, Kohen Gadol, poiché ha l'incarico di occuparsi del benessere spirituale della sua comunità. Pertanto, così come il sommo sacerdote poteva offrire l'incenso più di una volta, è usanza anche che il rabbino possa svolgere il ruolo di sandak per più figli della stessa famiglia. Perciò in quel caso si può. I nostri saggi dicono che il profeta Elia viene a visitare ogni circoncisione. In un certo senso è come se il Sandak si sedesse vicino al profeta Elia durante la Milà. Perché il Sandak tiene il bambino e il profeta Elia viene vicino al bambino, perciò è vicino al Sandak. Perciò si dovrebbe scegliere come Sandak una persona retta che segue le vie della Torah ed è meritevole sedersi, che sia anche meritevole di sedersi vicino al profeta Elia. Inoltre, avere un individuo giusto che svolge questo ruolo ha un'influenza spirituale positiva anche sul neonato. Il fatto che scegliamo un Sandak, una persona di un certo livello, e anche perché si dice che lui dà al bambino i suoi sentimenti, il suo modo di essere, il suo essere tzaddik, lo tramanda anche al bambino. Ciò detto, molti hanno l'usanza di dare ai nonni, se sono persone rette, l'onore di essere sandak. Ok, a voi.
Io ho avuto l'onore di essere Sandak,
Ah.
sì, un po' di anni fa, bambino di una mia parente, sempre maestro di cognome, che stanno a Trieste, sposata Natan, e quindi è stata una cerimonia molto bella, bellissima, che rimane nel cuore, insomma,
Però.
sì, è stato proprio bellissimo, grazie.
Bello, 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 auguri. Sì, questo ragazzo l'ho conosciuto, ha già 16-17 anni. Era qua a Milano in estate, l'ho visto un Shabbat. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
Io non sono stato Sandak, però quando c'è stata la circoncisione del mio nipotino, sono stato il primo a fare la prima medicazione.
A fare che cosa?
La prima medicazione dopo la circoncisione.
L'hai fatta tu?
No, ero con
Ah.
la... Però sono stato io a aiutarlo a tenere le gambine aperte. Quindi
Chi
non è
era
proprio...
il Moel? Nuri?
Non mi ricordo, mi sono
Ah,
passati
ok.
6 anni. Sai che sono un po' vecchio, dimentico io.
Vabbè,
Però beh, ho fatto qualcosa quasi.
vabbè. Ma la signora Laura è lì tutta silenziosa stasera, sentiamo un po'.
Buonasera, non ho niente da dire.
Eh sì, Lei dice così e poi comincia, dai. Dica, dica.
No, no, stasera veramente no, posso dire che no, non ho niente da dire, nel senso che ho ascoltato con molto
Va bene,
piacere.
no problem. Ok.
Sì, infatti.
Vabbè, visto che
Una sola curiosità. Hai detto che il Chettore ti veniva bruciato 2 volte al giorno?
Sì.
Però noi lo leggiamo 3 volte al giorno, all'inizio di Shakrit, alla fine di Shakrit di Mustafa e poi al Mifa. Quindi sembrerebbe 3.
Eppure.
Ho capito, c'è cioè una così, una curiosità.
Così, boh, non so. Allora, è vero che sono i 10 e 6 minuti, però io avrei un articolino di due facciate. Facciamo? Dai, anche perché è roba semplice. Serve una mezuzah per la macchina o per il camper? Allora, per chi ci ascolta a casa, non so come spiegarla, è quella pergamena che noi mettiamo sulla porta con dentro, così rotoli con dentro passi della Torah. Serve una mezuzah per la macchina o per il camper? C'è scritto in Deuteronomio, capitolo 6, passo 9. E le scriverai, queste parole della Torah, sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Da qua impariamo la mitzvah di mettere appunto la mezuzah. Secondo i saggi, questo verso implica che è necessario affiggere mezuzot su tutti gli stipiti di strutture che sono usate come abitazioni. Perciò in casa, non soltanto alla porta principale di casa, ma ogni stanza, ovviamente non la toilette, ma ogni stanza della casa si mette uno stipito, una mezuzah. Secondo i saggi, questo verso implica che è necessario affiggere mezuzot su tutti gli stipiti di strutture che sono usate come abitazioni, tra cui anche quelli che portano ad abitazioni. Le autorità halachiche discutono sul criterio specifico per le camere che richiedono mezuzot. Quali camere vanno messe le mezuzot? Siccome una macchina non è fabbricata per essere un'abitazione, tutti sono d'accordo che non richiede una mezuzah. Perché c'è scritto, metterai su tutti gli stipiti delle tue porte, allora anche la macchina ha delle porte. Allora la macchina deve mettere la mezuzah o no? No, perché non è un'abitazione. In caso del camper, invece, nel quale la persona di fatto abitano, è un po' già più complicato. Alcuni di questi tipi di veicoli sono costruiti per brevi gite, mentre altri possono essere parcheggiati per lungo tempo e i proprietari vi abitano per lunghi periodi. Rav Yitzhak Weiss, 1902-1989, scrive che se si usa un camper o una roulotte per un breve periodo, perciò meno di 30 giorni, non è necessario mettere una mezuzah. Idem, quando noi andiamo per esempio in hotel, piuttosto che affittiamo una casa al mare, in montagna, quello che sia, bisogna mettere una mezuzah o no? Se tu vai in quella casa e superi 30 giorni, allora devi mettere la mezuzah il primo giorno. Se tu vai per 2 settimane o per 28 giorni, 29 giorni, non devi mettere la mezuzah. Dai 30 giorni in poi, sì. Perciò, se questo camper tu lo usi sempre e ci vivi, eccetera, allora ci va messa la mezuzah. Se invece la usi, se invece la metti, la usi meno, non è necessario mettere una mezuzah. Nell'atelier, nell'ufficio, in negozio, eccetera, si mette La mezuzah. Se invece ci si dimora, vi si dimora come casa stazionaria per un periodo più lungo di 30 giorni, bisogna affiggere la mezuzah. Gran parte delle autorità halachiche sono d'accordo con questa decisione. Perciò il camper, la mezuzah ci vuole. Allo stesso tempo, sempre che più di 30 giorni, allo stesso tempo, sia Rav Weiss che altri stabiliscono che è improbabile che si debba dire una benedizione, la barakah, quando si mette la mezuzah su un camper. Per cui di fatto non si dice la barakah. Perciò si mette, si affigge la mezuzah, ma senza la benedizione. Come detto sopra, le macchine non necessitano di mezuzah, una macchina normale non ha bisogno di mezuzah. Tuttavia, alcuni le mettono nelle loro macchine per scelta, come ciondoli sullo specchietto, per esempio. Dice, è un problema questo, si può fare? Dice, effettivamente è un problema. Appendere una mezuzah in questo modo, sullo specchietto che pendola tutto il tempo, è problematico. Sul verso, e la tua vita prenderà in sospeso davanti a te, penderà in sospeso davanti a te, Deuteronomio 28-66, su questo passo il Talmud spiega che ciò si riferisce a colui che appende i suoi tefilin su un piolo. Un'azione considerata irriverente. Tu mi dirai,
Shoklin,
sì,
ballano, sì.
perché tutto il tempo non è bello che la mezuzah tutto il tempo si smuove così. Perciò molti dicono che appendere la mezuzah in un posto qualunque, come lo specchietto della macchina, può essere considerato una mancanza di rispetto verso l'oggetto sacro. Ciò detto, ho detto ciò, molti sono dell'opinione che posarla nel vano portaoggetti o un altro posto è permesso. Non è obbligatorio, ma se tu vuoi avere protezione e quant'altro è permesso, tenendo conto che non è considerato il compimento della mitzvah vera e propria. Però lo vuoi mettere. Il Rebbe ha chiesto in realtà di mettere un bossolo della Tzedakah, un porto per mettere la Tzedakah, e quel libro
Con i
che si chiama,
Teilim.
è il libro che si chiama Chitat, che c'è dentro la Torah, i Teilim, il Tanya, comunque un libro sacro che questo può aiutare alla protezione. Meglio di tutti guidare con prudenza, meglio di tutti messi insieme e rispettare i rossi e non come fa Samuele che è
Sono
appunto.
un delinquente, io seguo i
Poi
rossi.
c'è.
Volevo dire giusto una cosa che non hai detto, non ho sentito. Per chi poi le sente su YouTube la registrazione e che non conosce, la mezuzah non si mette sulla porta del bagno della toilette.
L'ho detto, l'ho detto.
Io non ho sentito perché
E forse nel toilette, forse per un momento.
c'è anche il problema, ad esempio, dei garage e della cantina. Perché, se ad esempio, nel mio caso, io ho guardato negli atti notarili, del catastamento, eccetera. I garage e la cantina sono accatastati come casa per la legge civile. E allora io ho messo la mezuzah sulle porte dei garage e sulla porta della cantina perché figurano casa mia. Non
Sì, giusto.
ci dormo, però è un possesso di casa mia, quindi come le porte della città non è casa mia, però
Certo.
ci abito, insomma. No?
Certo. Ma anche lo
E
sgabuzzino
poi.
di casa, se ha una certa misura, va messa, anche se non ci dormi dentro.
Certo, però essendo accatastati come casa, figura che fa parte
Giusto.
dell'abitazione. E poi volevo solo ricordare che è bene, specialmente di Elul, fare vedere le mezuzot da un sofer
Farle
per
controllare.
vedere se sono ancora kasher, insomma. Ecco.
Giusto, giusto.
E a Milano
Ok.
abbiamo un ottimo sofer che tutti conosciamo.
Anche sulle porte dei terrazzi.
Sì,
Sì, io ce l'ho anche
dipende.
sulla porta dei balconi che
Dei
vanno
balconi,
sulle
sì.
due
Sì.
terrazze
Certo.
dei balconi.
C'è un balcone dove tu puoi entrarci
E puoi
proprio.
uscire, certo.
Sì.
E da quale
Ovviamente.
parte
Ma
mettete?
scusa, ma la cantina o il solaio o il garage sono molto umidi e La pergamena rischia di rovinarsi.
No, sono tutti riscaldati perché c'è tutto un aspetto termico apposta, quindi non è, come si dice, deperibile. Comunque le faccio sempre vedere regolarmente, quindi. Però ecco, no, no, sono ambienti sani perché altrimenti ci sarebbero, oltre a quello sacro, anche altri problemi profani, insomma. Quindi.
Appunto, cioè,
Vabbè, ma
insomma,
sì.
una cantina del genere è abbastanza, le cantine delle abitazioni abbastanza sono umide, spesso con ragnatele o insomma.
Si chiude
No, no, ma lì ci
doppiamente.
passano proprio i tubi dei riscaldamenti, quindi è addirittura caldo come
Sì.
la casa.
Cosa dici,
Tanto che ci tengo
dicevo,
anche un
se
sacco
tu
di
hai
libri,
problema di
quindi sono dei sani.
umidità, lo chiudi magari in un modo più sigillato, più chiuso e l'umidità sta più fuori.
Prima
Ma
volevo
poi
dire
la
qualcosa. Tieni dentro il cellophane
sì.
per quello dei
Com'è?
cibi, quello lì, insomma.
Chichilina?
Avrei
Dov'è? Eccola qua. Dimmi.
due domande. La prima hai detto adesso ci vuole se ho il balcone, ok? La devo mettere quando esco sul balcone sulla mia destra o la devo mettere la direzione di quando entro?
Ecco,
Uscire
qua
dal
dipende
naso.
dalle vedute se farò dita o schienasite. Allora, se tu segui la regola sefardita, lo metti alla destra
Di quando entri,
entrando in balcone.
sì.
Sulla destra entrando in balcone.
Invece, secondo rito Chabad, andiamo secondo l'apertura della porta, verso dove si apre la porta. Di
Sì.
norma, la porta si apre all'interno della casa, di norma. Perciò la mettiamo alla destra, alla sinistra, entrando in balcone. Vuol dire alla
Adesso mi
destra
hanno detto
del
anche a me,
verso della
sì.
porta. Se la porta si apre verso dentro la casa, tu la metti alla destra entrando in casa.
Rab,
Un
sempre.
attimo, un attimo, un attimo, un attimo, fai capire.
Raga, ho due domande, lasciatemi fare la seconda, no?
Ecco, un attimo, questa è chiara?
Ken, no, lo
Allora,
avanti, ma quando apro la porta si apre
allora,
all'interno?
se tu lo apri, se tu vuoi seguire il rito sefardita, lo
Sì.
metti alla destra di quando esci, normalmente, alla destra della mezuzah. Perciò tu entri in
Ok.
balcone. Basta,
Sì,
questo si
entro in
fa
balcone.
così. Ok. Alla destra,
La
uscendo.
seconda domanda era, avanti, Todà. E la seconda era, io ho messo la mezuzah sulla porta esterna di casa mia, poi su tutte le altre le porte. Comunque, quando entro in casa mia, c'è un piccolo corridoio, c'è un'entrata quadrata e dopo si entra nel salotto dove non c'è porta.
Ok.
È l'entrata di questo salotto senza
Ma
porta.
c'è una stipite?
No, non c'è una stipite. Non c'è una stipite.
Allora, se non c'è una stipite, non hai bisogno.
C'è un'amica che ha anche così, e lei, un suo amico Ashkenazi, mi ha messo la mezuzah, bechol zot.
Devo vedere come fate, cioè di cosa parliamo. Però se non
Un
c'è,
arco? Un arco?
o un arco o uno stipite, non.
Non è un arco. Adesso io non so come farvi vedere.
Io sulla tua sinistra, ecco, guarda.
Vieni la telecamera.
Più basso, ecco, quella lì. Più alla tua destra. Posta destra, 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 destra. Ok, stop.
Ah, mi
Questa è
sembra.
l'entrata.
Io ce l'ho così a casa, l'ho messa.
Allora, questa è l'entrata, dietro di me la porta.
Sì, è finita.
Esatto.
Ok.
Adesso qui è tutta l'entrata quadrata, così.
Aspetta, tu sai che andi di là, no? Ecco, lì, non essendoci, metti su, scusami, vediamo il tetto. Su. No, su nel tetto, faccio vedere il tetto. È lì.
Questa è l'entrata del salotto,
Sì, no,
Bertuccio.
lì non ci va. Perché
Come casa mia è uguale.
non c'è un.
Arco di
Esatto.
porta, non c'è arco di porta.
Sì,
Non
perché
c'è.
per me è una porta, Rav, è una porta senza porta. Comunque
È una
separa un
porta
piede
senza porta.
dell'altro.
Sì,
Separa un
non
piede
c'entra la
dell'altro.
porta o meno. Non c'è uno stipite.
No, non c'è uno stipite, però potrei farlo. Potrebbe
Io ce l'ho
esserci.
a casa, così. Perché io
Non so,
passo
due
da un ambiente
spinte.
all'altro.
Se l'hai messa, non devi toglierla, ma a
No, io
priori, da come capisco io qua, a priori non c'è bisogno.
non l'ho messa. Tutto da.
Grazie a te, Elina.
Qua in realtà Medusa vuol dire stipite.
Sono meravigliosi questi discorsi su queste particolarità,
Esatto.
veramente
Scusi, Ramiki.
100.000 possibilità, insomma.
Prego, Laura.
Scusi, il terrazzo, io la porta del balcone, ho un balcone con una porta scorrevole. Io l'ho messa alla destra di chi entra, cioè uscendo dal balcone sulla sinistra, perché è scorrevole la porta, può scorrere sia da una parte che dall'altra, una grossa vetrata.
Ok,
Buon appetito, Samuele.
perciò anziché la porta che si apre e si chiude è
È
scorrevole.
scorrevole, sì, sono antiscorrevoli.
Se ne può mettere due, una a destra e una a sinistra? No, veramente, è una domanda lecita. Cioè, se, no, se la porta è scorrevole, la
No, no, no.
metto da tutte e due le parti.
Ma se
Non
quando
è
tu passi fai
vietato,
così.
eh? Non è vietato. Sì,
No,
non
non
è
ce la fai
vietato.
perché è grande, è una porta
Porta. Le porte
grande.
della tua città, al plurale.
Non so più se è vietato metterne due.
Laura, guarda un attimo in quel caso, poi lei vuole fare il tuo Chabad, perciò vado a vedere per lei.
Io
Vedo
l'ho
la
messa, cioè,
messa.
noi sono tanti anni che l'abbiamo messa, ma l'abbiamo messa alla destra di chi entra. No,
Di chi entra in balcone?
di chi dal balcone entra in casa.
Ah, l'ha fatta la Chabad, ok.
Ma magari.
No, probabilmente è così perché lei entra in casa, la parte importante è entrare in casa. E da dove entri? Dal balcone. I sefarditi non pensano così, ma lei non ha sbagliato.
Tra l'altro è un
Certo,
balcone questo
padre
qui che è
cos'è?
anche
Sì.
un po', cioè è vivibile, nel senso un balcone grande, capito? Quindi è abbastanza. Cioè possiamo metterci anche un tavolino volendo e berci un caffè, ecco quello che voglio
Quando
dire.
arrivo lo
Non
facciamo.
è. Ah, è con piacere, l'aspettiamo. Grazie.
Allora una domanda. Ho
Sì.
sempre saputo uno dei motivi della mezuzah è che quando si entra a casa, no? Si tocca. Se io metto come lei. Esco nel balcone e sto uscendo fuori casa. Tocco quando rientro, non è la stessa cosa. Il
No, tocchi uscendo,
significato
non è importante.
per i Chabad è diverso.
Perché noi siamo sempre diversi. Un attimo, finiamo, mancano quattro righe, finiamo l'articolo poi
No,
chiacchieriamo.
posso chiedere una cosa per la
Prego,
mezuzah?
prego, 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 prego.
Allora, se un bambino neonato gli si attacca la mezuzah dentro il passeggino, è possibile o no?
Mai sentita?
No, dentro il passeggino vuol dire nella carrozzella, diciamo, che cammina
Sì, ho
dentro casa
capito.
e fuori casa.
Se si può fare, si può fare tutto, non c'è nessuna baraka, ma proprio l'attaccano al tipo da qualche parte?
No, è un ciondolo con dentro, un ciondolo si usava tanti anni fa, c'è ancora.
Ah, ma
Specie
con la
di
mezuzah
Shaddai, una specie di
proprio?
Shaddai. Sì.
Proprio una mezuzah proprio?
Sì, dentro c'è la mezuzah, sì.
Ma qui il punto è che farlo dondorale non è il massimo del rispetto.
Ecco,
Stesso
è questo.
discorso della macchina che dondola.
No, è attaccato con una spilla, praticamente c'è una spilla che lega
Ah! È
questo
attaccato allora.
ciondolo alla parete. Ecco.
Ma essendo sempre un ciondolo, magari se è una mezuzah vera e propria, qui dice che non è molto rispettoso.
Ho capito, va bene.
C'è
Grazie.
l'usanza di mettere
Bottiglia.
qualcosa che con la clip che ciondola con la preghiera di Shilla Malot, per
Il
esempio. Poi
121.
questo si ecco.
No.
Però una mezuzah vera e propria, qua dice che non è molto.
Se io metto la mezuzah dentro la carrozzina che non dondola, si può.
Esatto, se riuscite a metterla
Ah.
fissa, che non si muove, che non dondola, è meglio.
Allora sotto il cuscino praticamente sono
Per
vicino.
esempio, sì.
Il bianco al materassino,
Sì.
appoggiato di bianco al materassino.
Sì.
Sotto il cuscino.
Sotto la testa, sotto il cuscino.
Va benissimo, grazie.
Kazak, avete tanti bambini, tanti pronipoti, bisogna.
Baruch Hashem, Baruch Hashem.
Amen.
E tra l'altro ho visto le sue nipoti l'altro giorno qui.
Baruch Hashem.
Proprio.
È nato un nuovo nipote, un nuovo
Ah,
pronipote, grazie a Dio.
a chi?
In Israele a Lara, la figlia di Claudine.
Ah, ma salto, va.
Grazie.
Ok.
Abbiamo fatto il Brit, adesso
Sentire parlare del Brit è una cosa molto bella.
Oh, ok,
Veramente.
Baruch Hashem.
Grazie a
Qualcun
te,
altro
Baruch
stava
Hashem.
dicendo qualcosa? Ok, finiamo le quattro righe. Ovviamente la forma di protezione migliore è assicurarsi di avere il Mezuzot Kasher, come appunto hanno detto, installate adeguatamente su tutti gli stipiti delle case e degli uffici o negozi che le necessitano. Come spiegano i saggi, chiunque è attento alla Mezuzah, la sua casa è protetta e i suoi giorni e i giorni dei suoi figli saranno prolungati. Talmud, Shabbat 32b. E Shulchan Aruch,
Domanda.
Beredea 2. Come?
Finisci.
Cosa stiamo?
Niente, volevo chiedere, avevi detto prima per quanto riguarda le roulotte, il camper, sono 30 giorni continuo o 30 giorni nell'anno?
Sì, no, continuo.
Ah, deve essere continuato.
Sì.
Ok, grazie.
Ok, io ho finito, a voi. Nessuno? Basta?
Evidentemente l'insegnante ha esaurito compiutamente ogni argomento.
L'insegnante è esaurito, punto. È esaurito, punto.
Io volevo fare una domanda, se possibile. Buonasera.
Prego, un attimo, vediamo chi parla. Silvia, buonasera.
Buonasera. Volevo sapere se c'è un termine per far controllare le mezuzot, cioè se c'è un periodo, diciamo una volta l'anno, una volta ogni 2 anni.
Il mese
Brava,
di
luglio.
bella domanda. Si dovrebbe fare 2 volte in 7 anni, perciò una media di ogni 3 anni e mezzo.
Ok.
Se invece poi se si ha un dubbio che magari qualcosa si possa essere successo, la si può anche controllare ogni anno volendo, ma che non passino 3 anni e mezzo da un controllo all'altro. Essendo che la nostra vita è molto influenzata dalla Mezuzah e l'uomo dai suoi tefillin, allora è bene controllarli, è bene custodirli bene, controllarli, non dico ogni anno, ma abbastanza spesso. E specialmente di controllare che siano fissate in un modo adeguato e giusto.
Sì, perché hanno anche l'inclinazione, c'è anche una
Esatto, l'inclinazione.
inclinazione.
Molte volte uno va in casa e vede che qualcuno che non sapeva ha messo la mezuzah da solo e l'ha messa proprio al rovescio, la testa in giù e i piedi in su. E allora quello non va proprio bene, perciò bisogna fare attenzione a come la si mette. Ma lei è la prima volta che partecipa?
No, 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 ho partecipato altre volte. Io sono la mamma di Ghila.
Quale Ghila?
Ghila Sermoneta, che è a Milano, mi ha detto che ogni tanto si sente
Ah!
con.
Ogni Shabbat ci chiede l'orario. Sì.
Sì. Buonasera.
Ok.
Volevo
Va bene.
chiedere
Come?
una domanda rispetto alle mezuzot.
Yes.
Mi hanno detto che mettere la mezuzah, metterla nel modo corretto, tutto va bene, però è meglio metterla con del biadesivo piuttosto che con i chiodini. È vero?
No.
Perché i chiodini potrebbero intaccare la santità della Medusa.
Tu guardi troppi film di fantascienza, Samuele.
Ma è da quando ti conosco, eh?
No, no, non c'è nessun divieto. Se tu metti il chiodo nella pergamena è un conto, ma nel mezzogiorno c'hanno i buchi su e giù, per chi vuole mettere i chiodi, poi c'è nessun problema. Si mette il biadesivo perché è più pratico, più non buca il muro, non buca. No. Si può mettere sia uno che l'altro.
Vabbè, siccome noi siamo molto complicati, magari c'è anche qualcosa
Ma ti
inerente a
dirò di
questo.
più, ti dirò di più. Il chiodo, anzi, è meglio se vogliamo,
Non
perché
c'è.
non rischia di cadere con l'umidità, con il calore o quant'altro. Se vogliamo, il chiodo è molto meglio.
E
Sì,
poi il
però per
biadesivo
controllarla poi è un
come
problema. Appunto.
effetto? Meglio le viti a sto punto, perché le sviti con la cacciavite.
Giusto.
Ma scusatemi, eh. Ma cioè, non ho capito, ma se uno tiene la mezuzah nel byte, il byte c'ha la. Nel byte. Nel byte,
Nell'astuccio.
l'astuccio, no? Uno, almeno
Custodio.
le mie sono. Cioè, uno svita in fondo l'astuccio e viene fuori da sola, cioè,
Giusto,
che
giusto. Dipende
senza
dalla
neanche
custodia
starla a
come è
staccare,
fatta.
capito?
Dipende dalla custodia come è fatta. Ci sono quelle custodie intelligenti, come lei dice, che c'ha una vite, che tu sfili soltanto la pergamena e l'astuccio rimane attaccato.
Resta lì,
Quella
resta, no? Col biadesivo.
è la più intelligente, quella. Sì,
Ah, vabbè.
sì, quella di metallo in genere sono quelle.
Sì, certo, esatto.
Ok, qualcun altro che vuole chiedere qualcosa?
Ma
Lei
se
ha
una
dei
mela già
clafì.
attaccata con il biadesivo, anche potente, forte, eccetera, per qualsiasi motivo si stacca. Ovviamente uno la rimette su, ma ridice la beraca
No,
Lisboa. No,
no, no.
ok.
Se la
Ma in
metti
questo
subito,
caso, se
no.
si stacca, conviene, anche se è stata vista un anno prima, conviene farla rivedere dal
No,
soffero o no?
non c'è bisogno.
Perché potrebbe essere un no,
Se uno si sente, ma non è, non c'è
non è
bisogno, non c'è
obbligatorio. Ok,
obbligatorio, non è, no.
comunque senza Ligboa, cioè senza.
Senza la
Scusi,
bicchiere.
invece mi viene da fare una domanda. Io ho un appartamento che ho affittato a degli inquilini, no? Ma le mezzozotte non ce le ho messe lì, vanno messe.
Pirini.
Ma quando non ci sono, quando è libero, ce le devo mettere?
Lei continua a affittarlo?
Eh sì.
Perché se lei la dà in affitto a non ebrei, non ci mette la medusa. Basta.
Sì, ma per dire, no, da, non
Da
so,
voi sicuramente, però non
è
ebrei.
stato diverso tempo, sì, non sono ebrei, ma è stato diverso tempo libero, però non ci abbiamo mai messo le mezzuzotte, in verità non ci abbiamo mai pensato, invece ci andavano messe allora, perché se era no, cioè è nostro, vuoto, ci andavano
Sì,
messe
ma se
allora.
lei ogni mese l'affitta quant'altro, non sta lì ogni volta a mettere e togliere.
Ah, ok.
Se rimane vuoto tipo per un lungo periodo è un altro discorso. Ma se
Ecco,
è
lì va.
adibito all'affitto.
Allora, se rimane vuoto per un lungo periodo ci vanno messe le mezzuzotte.
Sì,
Anche
se
se
lei
non
dice
ci abiti.
quest'anno non voglio, sì, anche se non si abiti. Dice, lei dice per esempio quest'anno non ci voglio abitare, non voglio affittarmi, se non la tengo io, allora ci metto
Ok.
le mezzuzotte.
Ok, va bene, grazie.
Quindi se ho un appartamento mio, supponiamo,
Sì.
però è sfitto, ma non, io non ci abito, è vuoto, è così, lo tengo con.
Deve mettersi in mezzo, certo.
Ci vuole la mezzuzotte, ok, anche se non
Sì.
si abita, ok.
Esatto.
Non ho un appartamento sfitto, naturalmente.
Li ha affittati tutti, sì,
Allora, l'ultima domanda, se la mezzuzah cade per terra, bisogna digiunare come se dovesse cadere un sefer o no?
sì, noi no. No, no, non devi digiunare. Non...
No, ok.
No, bisogna mettersi da qua.
Sì. Ok, qualcun
E
altro
si
vuole chiedere?
ritorna.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, io volevo chiedere una domanda
Un attimo se la
semplicissima.
trovo, eccola qua, sì.
Sì, una domanda semplicissima. Quelle mezuzot piccoline che vendono in Israele, che io perlomeno l'ho regalata a un mio amico che aveva preso il taxi, hanno un valore oppure
Cosa vuol dire
sempre.
che ho preso un taxi?
No, no, ha preso un taxi nel senso che come lavoro, ecco, mi sono espressa male, sì, ha cambiato lavoro e ha preso un
Allora,
taxi.
voglio fare un appello a tutti quelli che vanno in Israele. Per favore, non comprate mezuzot o tefillin così a caso da negozi che voi non conoscete, perché purtroppo possono essere che vi danno delle mezuzot scritte non su pergamena o cose che non siano kasher,
Fotocopie,
volontariamente
eccetera.
o involontariamente, c'erano di tutti i colori. Perciò, quando comprate un oggetto simile, per favore chiamate il vostro rabbino e chiedete di indirizzarvi a Roma. Per esempio, Rav Lazar c'ha le mezuzot e potete fidarvi di lui.
Sì, però non ha capito, Rav. Sono quelle mezuzot piccoline che vendono come al mercato, diciamo, piccoline che si attaccano con la calamita all'interno della macchina, perché quelle troppo grandi non.
Ma allora non è una vera mezusa, allora.
No, penso di no. Io dico, se è una vera, mettere quella oppure
No,
non c'ha
no, basta che non
senso.
fa nessuna benedizione, la mette e basta. Non c'è problema.
Ma c'ha senso metterli oppure no? Perché c'è un
Non
simbolo
ha l'obbligo,
appena.
non c'è un obbligo, ma mi ha spiegato che se una persona vuole metterlo perché vuole protezione può farlo.
Si
Ma non c'è
mette
nessun obbligo. Prego?
sfilata derech, vezeu.
Si mette quello che uno vuole, può anche mettere quella misura che dice la signora, non c'è problema. Anche
Sfilata derech, mi sembra più.
spatadere con Sidur, qualsiasi cosa.
Ma certo, ma quello
Sì.
indubbiamente, però era un affaretto carino da mettere nel taxi,
Ok, se
con
sembra
la
che sì.
calamita, capito? Non dava
Sì.
troppo all'occhio perché in una macchina
Non
che
c'è problema. Non
magari è un lavoro anche esposto, capito?
c'è problema, va bene.
Esposto a rischio, ecco,
Sì,
questo
sì, sì,
intendo
sì, sì.
dire. Non
Dove
so
si
se.
trovano Clafim a Milano? È più facile a Roma trovarli che a Milano. Se vuoi ti mando il numero di telefono di Rav Lazar che te lo spedisce a casa, in posta, ti arriva.
Sì,
Chi ha
grazie.
bisogno di una mezzosa mi scriva che gli do il numero di Roma.
Grazie.
Ok.
Grazie, grazie. Buonasera.